Allora, stavo dicendo che oggi sono imbattuto in un messaggio che avevo scritto 8 anni fa. Era un messaggio che avevo scritto l'ultimo giorno del mese di Adar. E, dato che noi ci troviamo negli ultimi giorni del mese di Adar, il mese di Adar è il mese dove noi dobbiamo impegnarci nella mitzvah di essere felici. La mitzvah di essere felici non è una mitzvah facile, è fra le mitzvah più difficili. Altrimenti non avremmo studiato negli ultimi anni tutti questi capitoli di Tanya che parlano della felicità. E non basta averli studiati una volta sola, non basta una volta a settimana, un'ora la domenica, bisogna studiarli tutti i giorni perché adesso vi leggo quello che ho scritto. Chiaramente seguite il testo, non è lunghissimo, però è importante da ricordarsi. Allora, abbiamo scritto così: la chiave di tutto il benessere in questo mondo ha un nome, si chiama felicità. Con questa chiave apriamo due valvole. La valvola dello scarico per eliminare tutti i rifiuti che intasano la nostra luce, il nostro equilibrio. Vero. La seconda è la valvola d'ingresso a tutte le benedizioni che ancora non abbiamo riscosso. Famiglia, salute, sostentamento e tutto il resto. Cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo che la felicità è la chiave del nostro benessere, non soltanto perché se io sono felice sto bene, ma perché se io sono felice, allora automaticamente mi libero da tutti i rifiuti che mi intasano. Intasano la mia gioia e la mia luce, eccetera. E la seconda cosa, che a Rosh Hashanah noi riceviamo una misura di Berakha da Hashem, e spesso noi alla fine dell'anno siamo delusi dall'anno che è passato perché non era un anno di benedizioni. In realtà la benedizione c'era. Noi non siamo stati in grado di riscuotere questa berakha. Perché? Perché non abbiamo aperto la valvola con la chiave giusta. La chiave giusta è la simcha, la felicità. Dato che ci troviamo negli ultimi giorni del mese di Adar, che è il mese della gioia, abbiamo ancora moltissimo da riscuotere, ma stanno aspettando che il nostro cuore inizi a sorridere e diventi contagioso, perché non c'è più tempo. Cosa risponde la persona quando gli dicono che deve essere felice? La persona, in quanto un miscuglio di bene e di male, di Yetzer Tov e di Yetzer Hara, questo impasto fatto da Hashem, in cui non si riesce bene a definire la linea tra il bene e il male, quando mi dicono, guarda che se sei felice, oltre a star bene, moltiplichi il tuo benessere, le benedizioni su di te, lo Yetzer Hara ti dice: ma cosa mi stai chiedendo adesso di essere felice? Sono in mezzo al lavoro, sono stressato, sto studiando i ragazzi, i poverini che devono studiare, domani ho l'esame. Cosa mi parli di gioia, di felicità? Sì, razionale. Quando una persona è razionale, automaticamente è convinto che deve essere triste, perché razionalità non vuol dire felicità in questo mondo. Così ci dice il nostro Yetzer Hara. E riesce anche ad essere convincente, lui che più di ogni altra cosa teme la nostra felicità. Fa di tutto per dissuadere i nostri cuori, ci ricorda mille motivi per andare in giro mosci e scuri. Cosa rispondiamo noi allo Yetzer Hara? Ci ricordiamo che abbiamo un tasto che si chiama autodistruzione. Questo tasto è continuamente pigiato dallo Yetzer Hara, perché lo Yetzer Hara ci manda in un sistema che si chiama autodistruzione tramite la tristezza, tramite la malinconia, eccetera, e noi dobbiamo neutralizzare questo tasto. Avete presente quando da bambini vedevamo i film di quelli che dovevano tagliare il filo blu, il filo rosso, altrimenti la bomba scoppia? Ecco, noi dobbiamo fare quello. Dobbiamo trovare qual è il filo che vuole autodistruzione, il filo che vuole far esplodere tutto.
Ma ci sono questi film ancora adesso? Proprio ieri c'era una bomba sotto un autobus e quel poveretto non
Ma...
sapeva se...
Sì,
Quindi...
speriamo che rimangano nei film, però, perché
Speriamo, esatto.
il miracolo che abbiamo vissuto qualche settimana fa è davvero di una proporzione che non ci siamo ancora resi conto. E come dicevamo la settimana scorsa, facciamo in modo che Hashem non debba fare i miracoli. Comunque, come facciamo a neutralizzare questo apparecchio di autodistruzione che è lo Yetzer Hara? Allora, bisogna fare così. Bisogna mettersi a proprio agio, in un punto magari dove nessuno ci vede. Chiudiamo gli occhi e iniziamo a riflettere, iniziamo a pensare. A che cosa dobbiamo riflettere? A tutto il bene che abbiamo già ricevuto. Leggo. Quanti regali mi hai fatto? Sto parlando con Hashem. Quanti regali mi hai fatto fino ad oggi, dal giorno che sono nato? Molto, ma molto di più di quanto merito. Anzi, in realtà non merito proprio niente. E quindi, se c'è qualcosa che devo fare, è una delle qualità, delle virtù più belle dell'essere umano, quello della riconoscenza. E quindi, come potrei mai sdebitarmi? Non ho nulla che possa ricambiare il tuo sguardo rivolto costantemente verso di me. Cosa potrei darti che già non hai? È tutto tuo, il cielo, la terra, tutto, tutto appartiene ad Hashem. Ma io sono il tuo prescelto, perché ognuno deve sentirsi come il prescelto di Hashem, altrimenti non ha motivo di esserci. Se esiste è perché Kadosh Baruch Hu ha bisogno di lui e quindi lui è il prescelto di Hashem. E in qualche modo il prescelto deve ricambiare. E quindi noi cosa diciamo a Hashem? Hashem, cosa ti posso portare? Cosa ti posso dare per poter ricambiare? E ci deve venire in mente qualcosa di molto semplice ma molto pratico. Hashem, per favore, accetta in dono il mio sorriso e la mia felicità per tutto quello che mi hai regalato fino ad oggi. E ti prometto che sarò contagioso e ti porterò in dono altri sorrisi. Questa è la formula che dobbiamo usare tutti i giorni dell'anno, ma specialmente nel mese di Adar, che è il mese in cui abbiamo una fortuna, un mazal fortissimo, e quindi tutte le benedizioni che ancora non abbiamo riscosso quest'anno, gli anni passati, è semplicemente perché abbiamo una valvola intasata. E questa valvola è intasata dalle nostre preoccupazioni, dalla nostra malinconia, abbiamo chiamato questi rifiuti, tutti i rifiuti che ci intasano. E con la stessa chiave apriamo anche la valvola che ci farà influire. Quindi prima defluire, ma poi anche regalarci tutte le berachot che ancora noi dobbiamo riscuotere. È un lavoro. Nessuno ha detto che la felicità è una cosa semplice. In realtà la nostra natura è quella di essere felici, ma abbiamo lo Yetzer Hara, che per lui è la criptonite come per Superman. La felicità per lo Yetzer Hara è la sua fine, la sua morte. E quindi fa di tutto per renderci quello che noi siamo in realtà tutti i giorni. Basta guardarci allo specchio, basta uscire in strada e vedi tutta la gente col muso lungo. Perché? Perché è lo Yetzer Hara che si è travestito dentro questi visi che dovrebbero essere sorridenti per tutto il benessere, tutti i miracoli e tutta l'influenza positiva che HaKadosh Baruch Hu ci ha dato dal giorno che siamo nati e continua a darci ogni giorno. Ricordate che proprio ieri sera vedevo un video del Rebbe, peccato che non ero molto concentrato, ma ricordo che Rebbe parlava del fatto che una delle qualità più importanti dell'essere umano è la riconoscenza. Quindi basta essere riconoscenti per avere risolto tutti i nostri problemi, perché con la riconoscenza viene la felicità e con la felicità viene tutto il resto. Approfittiamo di questi ultimi giorni del mese di Adar. Anche se il mese di Nisan non ha niente per sentirsi minore al mese di Nisan, ma è un altro concetto, è un'altra idea. L'idea del mese di Adar è l'idea di avere un rapporto con HaKadosh Baruch Hu basato sulla felicità, basato sulla riconoscenza. Abbiamo fatto questo, abbiamo fatto tutto. Per me la lezione di oggi può anche essere già conclusa perché se abbiamo ottenuto questo non abbiamo bisogno di altro. Però io leggendo il messaggio ho scritto che ti prometto che sarò contagioso e ti porterò in dono altri sorrisi, ma se vi guardo adesso sugli schermi, aiutatemi un attimo, fate un sorriso anche voi. Vero che è difficile? Vero che è
No.
difficile? Ci sono momenti in cui è difficile, è veramente essere felici, ma non è una scusa. Non abbiamo motivo di credere che in questo mondo ci sia qualcosa che possa toglierci il nostro sorriso. Infatti, la cosa che dava fastidio così tanto quando è nato il movimento della Hasidut era vedere delle persone felici. Gli ebrei, dopo 1700 anni di esilio drammatico, sofferente, chi ha studiato un po' la storia ebraica della distruzione del secondo Bet HaMikdash, in Europa e dovunque si trovavano, c'era poco da sorridere. A un certo punto nasce un movimento, nasce un gruppo di persone che pregano e sono felici, che pregano e ballano. Se voi andate in alcune sinagoghe dei Hasidim, oggi dovunque andate, dai Breslev, dai Chabad, venerdì sera, quando si canta tutti insieme le Chadodì, si gira intorno al tavolo come se fosse Simchat Torah con il Sefer. Ma è un venerdì sera normale, siamo appena tornati da 6 giorni del lavoro, abbiamo tutte le preoccupazioni. Cosa ballate a fare? Cosa cantate? Chi è che parla? È lo Yetzer Hara che parla. La domanda è perché tu non balli, perché tu non canti? Ma non soltanto a Shabbat o a Simchat Torah, un mercoledì mattina qualsiasi, mentre sei impegnato con le tue cose, se sei un uomo al lavoro, se sei una donna di carriera al lavoro, oppure ognuno con i problemi e le questioni che ha da risolvere il giorno per giorno, fermati e balla. Perché? Perché no? Perché Hashem merita di vederci ballare, con tutto quello che fa per noi, 24 ore su 24, Hinei lo Yanum velo Yishan Shomer Israel. Non possiamo regalargli una piccola canzone, un sorriso, un balletto, qualsiasi cosa. Sapete che una volta, no, vi racconto male, molto male questa storia perché non me la ricordo bene. È una storia molto bella che ha un inizio, che ha una fine, che in questo momento non ricordo, ma ricordo che il Baal Shem Tov per un periodo era molto serio e a un certo punto venerdì sera a tavola è scoppiato a ridere e finalmente tutti i suoi allievi hanno sospirato, finalmente è tornato il sorriso sul viso del Baal Shem Tov, era una cosa fuori dal comune vederlo così serio. E lui ha raccontato che c'è una coppia, marito e moglie, che hanno salvato una città intera da un'accusa fortissima. Erano seduti a tavola venerdì sera, non avevano figli, ma non avevano mai lasciato questa cosa, che dopo tanti anni di matrimonio, senza aver avuto la brachà dei figli, questa cosa potesse intaccare la loro felicità, e parlavano a tavola marito e moglie del fatto che è una grande mitzvah essere felici, e il Baal Shem Tov racconta che pochi minuti fa si sono alzati, mentre mangiavano il secondo, hanno iniziato a ballare. Non c'era bisogno di un motivo. Hanno ballato perché hanno ringraziato Hashem per tutto quello che HaKadosh Baruch Hu aveva dato loro fino a quel momento. E il Baal Shem Tov ha detto, io tutti questi giorni ero serio, è preoccupato per un'accusa fortissima contro un villaggio intero, una città intera di nostri fratelli, perché a quei tempi purtroppo avevamo subito quei periodi di pogrom in cui venivano e sterminavano interi villaggi o cittadine dove c'era una presenza ebraica, e il Baal Shem Tov aveva visto che c'era un'accusa fortissima verso quel villaggio lì, e loro con questo ballo, con questa danza, con questo canto hanno annullato tutto quanto. Quindi non sono parole che sono frutto della nostra bella immaginazione, è tutto basato sugli insegnamenti della Torah e della Hasidut. Perché? Perché in realtà abbiamo qualcuno dentro di noi che non vuole questo, e lui si chiama Yetzer Hara, e il nostro combattimento è quello di essere felici. Se vi ricordate, 4 capitoli fa, tanto tempo fa, abbiamo studiato il capitolo 35 in cui chiede: ma questo povero Benoni tutta la vita deve combattere con Yetzer Hara e mai vincere? Potrebbe disperarsi. La risposta è: non devi disperarti perché nessuno ti ha chiesto di vincere. Hashem vuole vedere che stai combattendo contro lo Yetzer Hara. Combattere contro lo Yetzer Hara, questo è il tuo destino e questo è lo scopo per il quale il mondo è stato creato. E HaKadosh Baruch Hu ha piacere di vederti combattere contro il Yetzer Hara. E come si combatte nel modo più facile, nel modo più semplice, senza dover prima essere dei grandi saggi, dei grandi studiosi? Una canzone, un sorriso, anche un ballo ogni tanto, anche se siamo da soli. E lo Yetzer Hara dice: in questa casa io ho perso tutto. Devo andare a cercare un altro indirizzo, un'altra casa, un'altra vittima, perché qui ho perso la battaglia. Con una canzone, con un sorriso. Questo è il mese di Adar che viene a ricordarci che abbiamo vinto Haman con la nostra determinazione nel combattere Haman, nel combattere Zarara. Haman è venuto a portarci il grigio e noi abbiamo combattuto con un sorriso. Questo è il mese di Adar e noi siamo figli degli stessi Bnei Israele, abbiamo lo stesso Aman, non è cambiato niente e quindi non disperiamoci perché questo è lo scopo della nostra vita, essere felici. Bene, qualche riga di Tanya la dobbiamo fare perché settimana scorsa abbiamo soltanto parlato di Malachim, però prima di qualche riga di Tanya che parla dei Malachim, di quelli buoni, di quelli bravi, di quelli solari, di quelli che ci portano la luce e la felicità in casa. Solo di quelli parleremo, promesso. Volevo ricordarvi che prima ancora che HaKadosh Baruch Hu ha creato l'uomo, perché l'uomo è stato creato, l'uomo e la donna sono stati creati il sesto giorno della creazione, ma già un giorno prima HaKadosh Baruch Hu aveva creato gli angeli. Infatti, se noi andiamo nel Humash, nel quinto giorno della creazione, vediamo che nel quinto giorno Hashem ha creato quello che si chiama Ve'of Yeofef. Ve'of Yeofef, noi quando leggiamo siamo convinti di tradurre of il volatile, Yeofef che vola. In realtà è vero, anche tutti i volatili sono stati creati il quinto giorno, ma in realtà prima di loro HaKadosh Baruch Hu ha creato gli angeli, che anche loro volano con le loro ali e quindi si chiamano loro Ofi Ofef. Ma quando la Torah dice due parole, Of Yeh Ofef, i Chachamim ci insegnano che stiamo parlando di due famosissimi angeli, Of è il Malach Michael e Yeh Ofef è il Malach Gabriel. Sono i due angeli che equilibrano, che tengono in equilibrio tutto il sistema della struttura della creazione. Perché noi sappiamo che HaKadosh Baruch Hu ha creato il mondo con la saggezza, con la Chochmah Binah Ladat, con Chabad. Ma poi dopo abbiamo le Midot che nascono da Chabad, il capitolo numero 3, non l'abbiamo studiato insieme, ma abbiamo queste due qualità, l'amore e il timore, che sono l'equilibrio e la pratica di tutto quello che è il motivo per il quale Hashem ha creato il mondo. Quindi chi sono queste due fonti dell'amore e del timore? Sono i due angeli, Michael e Gabriel. Infatti, noi abbiamo letto nella profezia, nella visione di Yeshaya e di Yeheskel, che ci sono quattro angeli che sostengono il trono di HaKadosh Baruch Hu, la famosa Merkavah. E questi quattro angeli abbiamo Pne Adam, Pne Shor, Pne Nesher e Pne Arieh. E di questi quattro angeli, uno è Michael e l'altro è Gabriel. Tutto questo per spiegare un attimino di chi stiamo parlando. Quando HaKadosh Baruch Hu ha creato l'angelo Michael, l'ha creato con uno scopo. Lo scopo di difendere e di ricordare sempre ad HaKadosh Baruch Hu i meriti di Am Israel. Un po' come si dice di Rabbi Levi Yitzchak di Bardichev, che lui era sempre il difensore, ma non soltanto quando era in questo mondo, che ogni circostanza, in ogni situazione, lui trovava il merito, trovava il modo di parlare bene. Una cosa incredibile che ho ascoltato una cassetta, era il 1991, a novembre, è venuto il rabbino capo di Israele, Rav Mordechai Eliyahu dal Rebbe, e ogni argomento, per 1 ora e mezza, ogni argomento che Rav Mordechai Eliyahu proponeva Per discutere, avrebbe, da quell'argomento riusciva a trovare il modo di difendere e di dare e di creare dei meriti per Amisrael. Era una conversazione incredibile, una conversazione. Si vedeva che Rebbe non parlava con le persone che erano intorno, e Rebbe parlava con Hashem. Vedi quanto sono bravi i tuoi figli, vedi che anche in questa mitzvah, vedi che anche in quella mitzvah. Era una conversazione, si dice in ebraico, shemaimit, una conversazione. Come si può dire in italiano? Celeste, che non apparteneva a questo mondo. La cosa interessante è che quando c'è un parallelismo tra il Kohen Gadol e il Malach Michael, perché anche il Kohen Gadol, il giorno di Kippur e anche tutto l'anno, lui doveva pregare e doveva ricordare a Kadosh Baruch Hu i meriti di Am Israel, e un giorno all'anno lui entrava nella stanza dell'intimità, dove solo il Kohen Gadol, che rappresentava il popolo ebraico intero, poteva entrare una volta all'anno in intimità con HaKadosh Baruch Hu. La Torah dice: Vechol Adam lo yeh be'ol moed, bevo'o lechaper bakodesh ad etzeto. Nessun essere umano, Vechol Adam, nessuna persona, non sarà insieme con il sommo sacerdote, con il Kohen Gadol, quando entrerà per il perdono, l'Echaper Bakodesh, nella stanza che si chiama Kodesh, ad Zeto, fino a quando uscirà. Nessuno aveva il permesso di entrare, solo il Kohen Gadol. I Chachamim ci dicono che così come noi abbiamo un Bet HaMikdash giù, noi abbiamo anche un Bet HaMikdash su. E nel Bet HaMikdash su chi è il sommo sacerdote? È l'angelo Michael. E l'angelo Michael però, quando il Kohen Gadol giù entra nel Kodesh, l'angelo Michael doveva andarsene, perché quando io leggo Vechol Adam ha lo stesso valore numerico della parola Michael, 101. E quindi quando Hashem dice: ho creato l'angelo Michael, che è il sommo sacerdote, che è quello che porterà dinanzi a me tutti i meriti del popolo, ma quando arriva il momento in cui nel mondo fisico il Kohen Gadol fisico entrerà nella stanza e sarò solo io con lui, non voglio vedere neanche l'angelo Michele. Andiamo avanti. Quando Hashem ha creato il mondo, al sesto giorno si è consigliato, ci sono tante interpretazioni, con le anime dei tzadikim, ma anche con gli angeli. Si è consigliato con gli angeli se creare l'essere umano, se creare l'uomo, e gli angeli hanno votato tutti dalla parte dell'opposizione. E cosa è successo? Che Hashem li ha bruciati tutti, gli angeli. Ora, se devo spiegare cosa vuol dire che Hashem ha bruciato gli angeli, faremo una lezione solo di questo. Ma non è così brutto come sembra. Bruciare gli angeli significa, in una parola, un po' come il sole ha i raggi. Gli angeli sono come i raggi, sono come le mani, se così si può dire, ma non si può dire di Hashem mani, piedi, testa. Comunque, cerchiamo di materializzare, anche se non si dovrebbe. Quando il raggio di sole ha finito il suo compito, il suo obiettivo per il quale è stato creato, quello di portare calore e luce, torna al sole. La stessa cosa, bruciare gli angeli significa che gli angeli li ha ripresi a sé. Ok, è un concetto molto bello, molto profondo, ma vorrei andare avanti. Ha lasciato Michele e Gabriele. E a Michele e Gabriele è stato dato questo compito difficile, perché tutti gli angeli hanno detto: Ma enosh ki tizkerenu, uven adam ki tifkedenu. Chi è questo uomo che vuoi ricordare addirittura? Non creare, soltanto parlare di lui. Cosa merita? In realtà non hanno tutti i torti, però a Kadosh Baruch Hu, per fortuna che ci ha voluto. E Hashem ha detto all'angelo Michele: portami della polvere della terra e aiutami, e insieme Naase Adam creeremo l'uomo. E quando Adam Arishon è stato creato, lo stesso giorno in cui Adam e Chava sono stati creati, c'era un bellissimo matrimonio. Ora uno dice: Adam e Chava, per poter vivere insieme e creare una famiglia, se è una famiglia basata sulle regole che Hashem ha imposto in questo mondo, devono chiaramente essere sposati sotto una chuppah. E c'è un midrash bellissimo che racconta che HaKadosh Baruch Hu ha creato una chuppah è venuto lui con gli angeli Michele e Gabriele per fare da, così si può dire, ancelle, per portare gioia, perché è importantissimo partecipare alla gioia di uno sposo e di una sposa. Infatti dicono i Chachamim, Kol ha-Mesameach Chatan ve-Kala Zoche ve-Chamisha Kolot, merita tantissime cose. Chi ha il merito di portare gioia a uno sposo e alla sposa è un momento molto speciale. Non avevano né fratelli, né sorelle, né amici, né parenti, c'erano solo loro due, Adam e Chava. Quindi, chi era impegnato a portare la felicità e la gioia a questa coppia nuova di sposini era HaKadosh Baruch Hu con gli angeli Michele e Gabriele. Vi ricordate quando Avraham Avinu è stato punito dal re che si chiamava Nimrod perché non voleva credere nelle divinità pagane, non voleva credere nelle statue come tutti gli altri, e Nimrod, che il suo dio era il fuoco, era il sole, l'ha messo in una fornace. Ha detto: io questo è il mio dio e nessuno vince il mio dio, e se tu sei più forte del mio dio, vediamo cosa succederà quando ti metto nella fornace. E Chachamim raccontano che Hashem ha mandato Malach Michael per salvare Avraham Avinu dalla fornace. Non soltanto in quella circostanza, ma anche quando HaKadosh Baruch Hu comanda ad Avraham Avinu di prendere il suo figlio, che aveva pregato così tanto per lui, che ha avuto con Sarà dopo tanti anni, già in età avanzata, e finalmente poterlo sposare per poter avere una discendenza, come Hashem ha promesso: Ve'aya zar'acha ka'afar ha'aretz, le tue discendenze saranno come la sabbia della terra e anche come le stelle nel cielo. A un certo punto Hashem si presenta ad Avraham Avinu e gli chiede di portare suo figlio come sacrificio. E nella Torah c'è scritto che è arrivato il Malach Hashem, è arrivato l'angelo di Hashem e ha fermato la mano di Avraham Avinu. Chi era questo Malach Hashem che ha fermato la mano di Avraham? Era Malach Michael.
Non ho mai
Ma non.
saputo,
Sì.
sapevo, cioè, per forza si legge, no, quello, ma tutto è Malach Hashem, pensavo uno degli angeli, no?
Vaikra elav Malach Hashem min ha-shamayim. Vayomer Avraham, fermati, al tishlach yadcha el ha-nar. Era Malach Michael, così i nostri Chachamim ci rivelano.
Grazie.
Uguale quando Moshe Rabbeinu, c'è scritto che si è avvicinato a questa fornace ardente e ha visto nella fornace ardente, adesso non ho il versetto davanti. Sì, c'è scritto c'è scritto nel Passuk, io non sono a casa, non ho un Chumash vicino a me. Comunque è scritto che ha visto l'angelo dentro il fuoco, il viso di un angelo dentro il fuoco. Chi era questo angelo che chiede a Moshe Rabbeinu di andare a salvare il popolo? Questo è il Malach Michael. Sapete quando Yitzhak chiede a suo figlio Esav di portargli un pasto per ricevere la benedizione, e Rivka interviene, traveste suo figlio Yaakov e gli prepara del cibo per Yaakov, e Yaakov travestito da Esav entra, e c'è scritto anche Vayave lo Yain, gli ha portato anche del vino. Ma in realtà Jacob Avino è entrato senza vino. E quando lui è entrato nella tenda di Yitzhak, a un certo punto si è presentato l'angelo Michael e gli ha portato del vino. Secondo alcune opinioni, noi sappiamo, ve l'avevo anche spiegato diverse volte, che quando Yitzhak Avino sente Jacob entrare, sente il profumo di Gan Eden, il profumo del paradiso. E vi avevo dato delle interpretazioni come faceva Yitzhak a conoscere il profumo del paradiso, perché lui, da quando è stato portato sull'altare fino al giorno del matrimonio, lui era 3 anni in Gan Eden. Ma l'altra spiegazione, che era di un grande cabalista italiano, Rabbi Menachem Azariah di Fano, dice che intorno ad ogni persona Se lui è intento a fare mitzvot, intorno a lui c'è il paradiso, se lui è intento a fare peccati, trasgressioni, intorno a lui c'è l'inferno. Quindi quando è entrato Yaakov, Yitzhak non era preparato a sentire questo profumo di Yaakov Avinu, che era il migliore fra i nostri avi, così dicono i nostri Chachamim, e quindi è entrato un grande profumo di paradiso. Ma altri interpretano il motivo per il quale Yitzhak dice Re'eh Re'ach Beni, Re'ach Sadeh Asher Berachov Hashem, il profumo di mio figlio, come il profumo del paradiso, perché c'era nella stessa stanza l'angelo Michael che è sceso dal paradiso con una bottiglia di vino. E perché è così importante la bottiglia di vino? Io credo perché, dato che il tzaddik della generazione, lui è il Bet HaMikdash, quindi quando il tzaddik vuole mangiare, esattamente quando gli si porta da mangiare ad un tzaddik, esattamente come quando si porta un sacrificio sull'altare. E dato che i sacrifici sull'altare si portavano insieme con il vino, venisco yayin revi'ita in tutti i sacrifici si portava anche il vino e si versava sull'altare del vino. Quindi, entrando Yaakov Avinu nel ohel, nella tenda di Yitzhak, che era la presenza della Shekhinah in questo mondo, fin tanto che non c'era il Beit HaMikdash, anche la tenda di Moshe Rabbeinu era. Si chiamava Oel Moed. Oel Moed è il nome che si dà al Mishkan, ma prima che ci fosse il Mishkan, prima della costruzione del Mishkan, la tenda di Moshe Rabbeinu si chiamava Oel Moed. E quindi quando Yaakov entra per portare questo pasto, perché era Pesach, e lui, Yitzhak Avinu voleva mangiare il Korban Pesach, doveva essere accompagnato con il vino. E quindi è sceso dal cielo il Malach Michael con del vino. Infatti la Torah dice, Vayave lo yain vayesh. E oltre quello, ricordo che c'era un grande tzaddik, era un allievo del Tzemach Tzedek, che anche della Dmura Emzai, che era il figlio e il nipote dell'autore del Tanya. Questo tzaddik era un grande personaggio che ha fatto la storia della Hasidut di Chabad. Si chiamava Rabbi Hillel Miparich, nella città di Parich. Lui è un personaggio molto particolare che era talmente maturo che all'età di 12 anni era già sposato. Infatti lo chiamavano l'ebreo di Chol HaMoed, perché a Chol HaMoed noi mettiamo soltanto il tallit, ma non mettiamo i tefillin. E lui che diciamo, c'è una parola che non mi viene mai in italiano, però non abbiamo qua, no, non è qua con noi. David, io, che dall'Yiddish ce lo traduce, fa niente. Stavo dicendo, lui che si era sposato prima del Bar Mitzvah, quindi non metteva ancora i tefillin, ma metteva già il tallit, perché dagli Ashkenazim il tallit si mette soltanto dopo il matrimonio, i tefillin al Bar Mitzvah e il tallit al matrimonio, a differenza dei Sfaradim che mettono il tallit da quando possono, anche da 7 anni, 8 anni mettono già il tallit. Ma dagli Ashkenazim uno col tallit significa che è sposato. Quindi lui veniva in Beit HaKnesset, metteva il tallit e non metteva i tefillin, perché prima del Bar Mitzvah era già sposato, talmente era maturo. Allora lo chiamavano l'ebreo di Chol HaMoed, perché a Chol HaMoed si viene in sinagoga e si mette il tallit, ma non si mette i tefillin. Lui aveva detto una cosa veramente, veramente bella. Ha detto, quando si arriva nel villaggio dove abita il Rebbe, oggi che non c'è il Beit HaMikdash, lì dove abita il Rebbe, quella è Gerusalemme. E quando si entra nel cortile dove abita il Rebbe, si entra nel Harabait, nel cortile del Beit HaMikdash. E quando si entra nella casa del Rebbe, si entra nel Beit HaMikdash. E quando si entra nella stanza, nello studio del Rebbe, si entra nel Kodesh HaKodashim. E il Rebbe sono le tavole della legge. Quindi, quello che vi ho spiegato prima, che Yitzhak Avinu, quando lui mangiava un pasto, era come se si portava sull'altare un sacrificio. E quindi bisognava accompagnarlo col vino, perché ogni sacrificio veniva accompagnato dal vino. E quindi ecco che scende Malach Michael dal cielo e porta ed accompagna a questo pasto che Jacob ha offerto a suo padre, del vino, e questa è la presenza di Malach Michael nella storia ebraica. Ma possiamo anche andare avanti ancora un po'? Sapete che quando noi viaggiamo, specialmente i sefarditi, quando noi facciamo la tefillah, che si chiama tefillah taderech, la tefillah dei viaggi, usiamo dire un versetto, Amalach ha-goelotim mikol ra'i e varechet ha-ne'arim. Anche quando facciamo lo Shema prima di dormire, diciamo questo versetto, Amalach ha-goelotim mikol ra'i e varechet ha-ne'arim. L'angelo che mi ha protetto e mi ha liberato da ogni pericolo, benedica i ragazzi. È
Si
una.
dice anche nell'Avdalà, no? È
No.
lo stesso? Sì.
No. L'Avdalà non lo ricordo.
Beh, dopo i ten, c'è tutte quelle due pagine dei ten.
Ah, certo. Nerviten lecha. Sì, bravissima, giusto, giusto. Chi ha detto questo passuk? L'ha detto Yaakov Avinu. Yaakov Avinu ha detto questo passuk. Quando Yosef li porta i suoi due figli, Menashe ed Efraim. E Yaakov Avinu sta dicendo che in tutte le circostanze in cui ero in difficoltà, Hashem mi ha mandato l'angelo Michael. Questo Malach HaGoeloti è il Malach Michael che mi ha protetto in tutte le situazioni di pericolo in cui io mi sono trovato. Infatti, quando Yaakov Avinu lascia Israele per andare da Lavan per 20 anni, c'è il famoso sogno della scala con gli angeli che salgono e gli angeli che scendono, sono gli angeli di Eretz Israel che lo accompagnano fino al confine, gli angeli di fuori di Eretz Israel che lo accompagnano fino a Lavan. E quando torna, Yaakov Avinu dice, e anche questo è un versetto che i sefarditi dicono nella Tefillat Haderech, dicono, Ve Yaakov alach le darko. Yaakov Avinu ha ripreso la sua strada, Vayevgeu bo Malachei Elohim. E sono venuti a riceverlo gli angeli di Hashem. E quando Yaakov li ha visti, Vayomer Yaakov kasher ra'am, Machane Elohim ze, questo è l'accampamento di Hashem. Vayikra Hashem ha-makom ahu, ha chiamato quel posto Machanaim, il doppio accampamento. Perché si chiama doppio accampamento? Perché in realtà quando HaKadosh Baruch Hu crea ogni essere umano, ognuno di noi, gli regala un angelo e gli dice: tu sei responsabile di tal dei tali, tu sei responsabile di Tizio Caio, tu sei responsabile di
Ma
cinque. Ognuno. Scusa?
sappiamo incolpare l'angelo, non sono io, no?
Perché incolpare?
Beh, perché se noi non è che siamo degli angeli santi, e cioè ne facciamo tante di cose, sto sbagliando.
Combiniamo, sì, ma noi dobbiamo sempre parlare di cose positive.
Vicino che non mi aiuta abbastanza, no?
Tu stai dicendo che lo mettiamo in imbarazzo, l'angelo?
No, è una no, per ridere, dicevo, è una constatazione. Se Hashem ci ha messo un angelo a ciascuno, no?
Sì.
Allora dicevo, siccome in generale si dice che si cerca sempre il
Ah.
colpevole delle mie azioni sbagliate è l'angelo.
No, è un po' tirata. No,
È un po' tirata, cioè, beh, ovvio.
in realtà noi abbiamo due tipi di angeli. Adesso vi spiego questo versetto perché. Perché ogni mitzvah che noi facciamo, noi creiamo un angelo. E quando arriva il momento che la nostra anima deve presentarsi davanti al tribunale celeste, chi si presenta davanti a noi? Tutti gli angeli che sono stati creati dalle nostre mitzvot, ma purtroppo anche gli angeli che sono stati creati dalle nostre Averot. E lì vince chi è più numeroso. C'è una lotta, c'è proprio un processo, e i nostri difensori sono gli angeli creati con le nostre mitzvot. Ora, ognuno di noi deve crearsi un accampamento di angeli. Ogni volta che noi facciamo una Berakah e diciamo Baruch, Atah, Hashem, Elokeinu, sono 9 parole per bere un bicchiere d'acqua. Queste 9 parole creano 9 angeli che ci proteggono. Ma se io dico Baruch, Atah, Hashem, così mi mangio le parole. Quando arrivo su, l'angelo è un angelo debole, un angelo creato, nato purtroppo con dei difetti e quindi non ha la forza di difenderci. Ci raccontava sempre Rav Rodal, ci faceva le scene di un angelo che entra senza mano, l'altro che si trascina il piede, perché? Perché quando ci vedeva fare una berachà E non avevamo tempo di fare bracca, siamo in mezzo alla partita di calcio, però mi viene sete, vado alla fontanella a bere un po' d'acqua. Ho tempo di fare la bracca? Stiamo perdendo 3-1, cosa mi interessa a me della bracca? Allora facevamo 9 parole e diventava una. Allora Ravalora ci spiegava che queste bracò diventano angeli che poi ci proteggeranno. Quindi ognuno deve crearsi un accampamento di angeli. Però ci sono anche gli angeli che HaKadosh Baruch Hu ci manda per proteggerci. Adesso se uno merita, ne ha uno. La Gemara dice che quando una persona va in bagno deve formulare una frase in cui chiede agli angeli di aspettarlo fuori, che non è un posto rispettoso per loro. Noi oggi non lo facciamo più. Il Shulchan Aruch dice non dobbiamo considerarci delle grandi personalità come lo erano ai tempi del Talmud, e quindi non diciamo che andiamo in giro con gli angeli, ma in realtà è così. In realtà, quando noi venerdì sera arriviamo a casa, non è per modo di dire, quando una persona arriva a casa venerdì sera è accompagnata da due angeli che sono preposti alla benedizione oppure al contrario, dipende cosa trovano in casa. Se trovano in casa le candele accese, il tavolo preparato, il vino sul tavolo, le chalot e il sale come fosse un altare e i familiari vestiti a Shabbat. E l'angelo entra, l'angelo quello positivo entra e vede tutto questo, si illumina e lui dice, Be'ezrat Hashem, così sarà sempre, ogni venerdì sera. E l'angelo, quello che purtroppo è stato creato per accusare, è obbligato a dire Amen. Ma se si entra a casa venerdì sera e purtroppo non c'è niente di tutto questo, allora l'angelo preposto a non benedire dice che così sia sempre. E l'angelo positivo deve per forza rispondere Amen. Quindi tutto dipende da noi. Quello che succede è che ognuno di noi deve crearsi un accampamento di angeli, però HaKadosh Baruch Hu, anche lui ci fornisce. Siamo affidati a degli angeli per proteggerci, per aiutarci nel nostro lavoro giorno per giorno. Quando Jacob Avino entra in Eretz Israel, con tutte le mitzvot che ha fatto, incontra un altro accampamento di angeli. Cosa dice? Vaikra Hashem HaMakom Ahu Mahanaim, il doppio accampamento, perché c'erano i suoi più quelli che HaKadosh Baruch Hu gli ha mandato per proteggerlo. E quindi questo Mahanaim si spiega in questo modo qui. E noi lo diciamo tutte le volte che facciamo un viaggio, diciamo anche un versetto, Ki Malachav Yetzavelach Lishmorcha Bechol Drachecha, perché le prime quattro parole, Ki Malachav Yetzavelach, le ultime lettere delle prime quattro parole formano una parola che è il nome dell'angelo che è incaricato a proteggerci durante i viaggi. Quindi tutto questo discorso serve per spiegarci che gli angeli sono concreti e sono anche presenti nella Torah per aiutarci, così come hanno aiutato i nostri avi, aiutano anche ancora noi. Andiamo avanti ancora un attimino, finiamo. Quando HaKadosh Baruch Hu ha creato Yerushalayim con il Beit HaMikdash, c'è un versetto famoso, Al chomotai Yerushalayim ifkadeti shomrim kol hayom vechol halayla. Sulle tue mura, Yerushalayim, ho posizionato dei shomrim, delle guardie, delle sentinelle, giorno e notte. Chi sono questi shomrim? Sono Malach Michael e Malach Gavriel. Sapete una cosa interessante? Che c'è una parasha dove non c'è il nome di Moshe Rabbeinu. E siccome non c'è il nome di Moshe Rabbeinu, sembrerebbe una parasha mancante, la parasha di Tetzaveh. Quanti versetti ha questa parasha? 101. Abbiamo spiegato prima che Vechol Adam, anche 101. Chi è Vechol Adam? Anche il Malach Michael non può entrare nella stanza dell'intimità. E la parasha dove manca il nome di Moshe Rabbeinu, c'è il Malach Michael che viene a completare questa parasha, perché è una parasha composta da 101 versetti, 101 psukim. Quando si racconta che è venuto Sanherib, era il re più temuto, che aveva un esercito di milioni di soldati, che ha distrutto tutto il Medio Oriente, che ha cambiato e ha riposizionato tutte le nazioni, è venuto a distruggere Gerusalemme ai tempi di Hizkiyahu. Si racconta che Hizkiyahu ha detto: Senti Hashem, Gerusalemme è tua, è un problema tuo. Io vado a dormire. Ha fatto Kriat Shema e si è messo a Nanni. E il generale delle forze armate diceva: Ma questo qua non ha capito il pericolo. E invece lui aveva messo tutta la sua fiducia su HaKadosh Baruch Hu, e quello che è successo è che l'angelo Michele è sceso nell'accampamento dei soldati di Sanherib e Ha iniziato a cantare le lodi di Hashem, ha fatto in modo che i soldati sentissero le lodi, che Michael canta e nessun'anima riesce a rimanere nel corpo quando si sente un angelo come Michael che canta le lodi di Hashem. E al mattino Sanferiv si è alzato e ha urlato all'attacco, ma non c'era nessuno vivo. Questo è il miracolo che Hashem ha fatto mandando l'angelo Michael. Quindi lo troviamo anche proprio nella storia. Di tutto il Navi, di tutto il Tanakh, era sempre presente perché è sempre presente. Addirittura quando Haman si è autocondannato a morte, perché quando era da solo nella stanza con Esther, perché Ahasverosh era uscito per calmare la rabbia e torna nella stanza di Esther e vede Haman sul letto di Esther, ha detto impiccatelo subito. Ma com'è possibile che Haman, che era una persona tutt'altro che stupida, si fa trovare sul letto di Esther davanti al re. E il Chachamim dicono, vai pola la metà, non è che è caduto sul letto, è venuto l'angelo e l'ha buttato sul letto. Chi era questo angelo? Era Malach Michaelo. E così possiamo andare avanti. Infatti, come ho detto all'inizio, che c'è il Kohen Gadol, fisico e c'è il Kohen Gadol spirituale. Il Kohen Gadol fisico era il Kohen Gadol che veniva unto per fare questo servizio e la Torah dice Vea Kohen HaGadol Me'echav. Cosa vuol dire HaGadol Me'echav? È l'angelo Michael che anche lui è Kohen Gadol, che lui è Gadol Me'echav, è più grande di tutti gli altri angeli. Tutto questo per arrivare a una frase che ha detto il Baal Shem Tov. Ascoltate questa frase. Il Baal Shem Tov dice che quando l'angelo Michael vede un bambino che ha il tzitzit, un vestito con i quattro angoli, e ai quattro angoli lui ha i fili di tzitzit, dice cosa valgo io davanti a un bambino che ha tutti i quattro angoli. Perché? Perché viene spiegato che il tzitzit rappresenta le quattro gambe del trono di Hashem. Noi abbiamo detto che ci sono quattro angeli che sostengono le quattro gambe del trono di Hashem. E quando un bambino mette il tzitzit, lui da solo, un bambino, non solo un bambino, anche un adulto. Quando un marito mette il tzitzit, anche la moglie giova di questa mitzvah. Quando un figlio mette il tzitzit, anche le sorelle, anche la mamma, tutti quanti, siamo tutti partecipi nella mitzvah, perché noi abbiamo educato i nostri figli a fare questa cosa, quindi noi siamo parte attiva in questa mitzvah. Quando noi mettiamo il tzitzit, abbiamo i quattro angoli che sono le quattro gambe del trono. Dice Malach Michael, io che sono l'angelo a Kohen a Gadol Me'echav, che ho salvato Avraham Avinu, che ho portato il vino a Yitzhak e che ho protetto Yaakov Avinu, che in tutte le generazioni, come abbiamo raccontato, e Aman, eccetera, eccetera, davanti a un bambino col tzitzit, io valgo soltanto come uno delle quattro angoli del trono di Hashem, e lui da solo, come tutti e quattro insieme. Fino al punto che quando arriverà Mashiach, noi leggiamo ogni mattina un versetto prima di Ishtabach, Ve'alu Moshiim be'ar Zion, lishpot et haresav ve'etal Hashem ha'melucha. Verranno i salvatori sul monte Zion per lishpot, per giudicare il popolo di Esav, e quel giorno Hashem sarà re, regnerà per il mondo intero. Chi sono questi Moshiim? Chi sono questi combattenti che salveranno, che riscatteranno il monte di Zion? Dicono i Chachamim, angelo Michele, l'angelo Gabriele. L'ultima è una frase, un pasuk, che è diventata anche una berachah nella tefillah, nella Amidah. Io ho avuto un maestro a Milano, Rav Garelic, molti di voi l'avete conosciuto. Rav Garelic aveva sempre una melodia in bocca. Cos'era questa melodia? Era un pasuk. Ve'aya ba'yom ahu, e sarà in quel giorno, itaka be'shofar gadol. Si suonerà su un grande shofar. Uva'u ha'avdim be'eretz Ashur, torneranno quelli che si sono persi dalla terra degli Assiri, ve'anidachim be'eretz Mitzrayim. E quelli che sono stati allontanati torneranno anche loro dalla terra dell'Egitto. Stiamo parlando dell'esilio del popolo ebraico. Vishtachavu l'Hashem be'arakodesh, e si inchineranno tutti quanti, anche loro, quelli che sono stati allontanati e quelli che si sono persi. Vishtachavu l'Hashem be'arakodesh birushalayim. Questo è un versetto famosissimo che Rav Garelic cantava continuamente, fino al punto che quando è venuto a mancare Rav Garelic, sulla sua lapide, alla fine, in basso, dopo che è stato scritto tutto quello che è stato scritto, è stato inciso questo passuk, tutto intero, perché era il passuk con il quale Rav Garelic camminava e sorrideva e cantava. E viveva, viveva con questo passuk, che stiamo lavorando perché non venga perso nessuno, perché tutti quanti potranno tornare a Gerusalemme. E in questo giorno verrà suonato Shofar Gadol, e di questo versetto i Chachamim hanno istituito una Berachah, Tekah beShofar Gadol leChirutenu, la Berachah con la quale noi chiediamo a Kadosh Baruch Hu di suonare il grande Shofar, che annuncerà la venuta di Mashiach. Chi suonerà questo grande Shofar? È stato scelto per fare questo nobilissimo compito l'angelo Michael. Tutto questo per insegnarci che cos'è un angelo di HaKadosh Baruch Hu. Ma in base a quello che il Baal Shem Tov ci ha insegnato, c'è un po' di invidia tra gli angeli e le anime. Perché? Perché quando il Kohen Gadol fisico, anima nel corpo, entra nel Kodesh HaKodashim, Malach Michael deve rimanere fuori. Quando un bambino mette il tzitzit, Malach Michael ha invidia. Ieri abbiamo ricordato in Beta Knesset il signor Magnus, che questa settimana è la sua ricorrenza. Era il Chazan del Beta Knesset in via Guastalla per tantissimi anni, Victor Magnus. E parlavo con suo figlio del fatto che una volta all'uscita della festa di Pesach, abbiamo fatto il conto, dato che loro abitavano abbastanza lontano dal Beta Knesset. Chi è di Milano conosce forse via Moscova. Via Moscova e via Guastalla sono 40 minuti a piedi. E il signor Magnus con i suoi figli, per venire al Beta Knesset a tutte le tefillot dei 2 giorni, dei du primi 2 giorni di Pesach, poi di Shabbat Chol HaMoed, poi degli ultimi 2 giorni di Pesach, è venuto con l'autobus. Perché non era ancora Yom Tov, ma è tornato a piedi, poi la mattina andata e ritorno, poi Mincha Ervit andata e ritorno, poi la mattina andata e ritorno, poi Mincha, e poi all'uscita della festa è tornato con l'autobus, poi venerdì sera e poi Shabbat, poi di nuovo altri 2 giorni di Yom Tov. Mi ricordo che erano gli anni 90, ma parlavo con suo figlio e abbiamo calcolato che lo hanno fatto nella festa di Pesach 100 km a piedi. E il signor Magnus non era giovane. E quindi ieri, ricordandolo, perché il Shabbat prima della ricorrenza per l'anima è un Shabbat molto importante, gli angeli lo portano a un livello molto alto, lo lasciano lì, però hanno bisogno che si ricordi positivamente, che si parli delle mitzvot che hanno fatto. E siccome la Halakha dice che quando una persona va a Beit HaKnesset Hashem li conta ogni passo, e ogni passo è un merito, e c'è un versetto che dice Ve'alach lefanecha Sidkecha, si aprirà davanti a te una strada dei tuoi meriti, i meriti che hai perché in questo mondo hai fatto delle mitzvot che si trasformano in meriti. Sidkecha, la tua giustizia, il fatto che hai deciso di comportarti nel modo corretto, nel modo giusto, halach lefanecha, cammina davanti a te. E i Chachamim ci raccontano che gli angeli, quando arriva un'anima dal mondo fisico, loro possono soltanto accompagnarla nel tratto che l'angelo ha permesso di spostarsi, che è molto corto. E da lì è affidato a un altro angelo, è affidato a un altro angelo, fin tanto che l'anima può salire in base ai meriti che lui ha. Quindi quando una persona durante un Pesach ha fatto 100 km, perché la Torah ti vieta di prendere la macchina o l'autobus il giorno di Shabbat e di Yom Tov, ha così tanti meriti che gli angeli erano invidiosi, così come viene spiegato che gli angeli si devono fermare e piangono per l'invidia che le anime loro sono in grado di andare lì dove gli angeli non possono andare. Se Hashem ha creato gli angeli prima di creare l'uomo, se Hashem si è consigliato con gli angeli per creare l'uomo, vuol dire che è tutto intorno all'uomo. È tutto intorno all'anima che scende in un corpo fisico. E quando l'anima scende in un corpo fisico è a un livello in cui noi possiamo o essere come gli angeli, che oggi anche non leggiamo il testo del Tanya, che diceva proprio questo, o noi viviamo con un amore e un timore di HaKadosh Baruch Hu, Malach Michele e Malach Gabriel, che si esprimono però in modo istintivo. Oppure noi possiamo essere le vere anime che impariamo ad amare Hashem e a temere Hashem, e lì è tutto un altro discorso. Lì dove gli angeli non possono arrivare, perché? Perché gli angeli non possono fare altrimenti. Noi abbiamo, con la capacità del libero arbitrio, abbiamo la capacità e la possibilità di servire Hashem o istintivamente come gli angeli, oppure come le anime. E in questo modo vediamo che quello che dice il Baal Shem Tov, che il Malach Michael ha invidia di un bambino col tzitzit, non è un modo di dire, è la realtà. Perché? Perché tutto è stato creato intorno a noi. Be'ezrat Hashem, buona salute, la settimana prossima leggeremo il testo del Tanya, che ci porterà tanta luce ai nostri occhi. Ma dato che la settimana prossima, domenica, sarà Rosh Chodesh Nisan, noi abbiamo fino a domenica per aumentare ogni giorno di più la nostra dose di felicità, per poter confluire nei nostri cuori e nelle nostre famiglie tanta, tanta beracha. A voi che ci avete seguito in diretta e a voi che ci seguirete sulla registrazione, auguro ogni bene di questo mondo e che quest'anno sia l'anno in cui il Corban Pesach lo sacrificheremo a Yerushalayim e potremo sentire la voce del shofar del Malach Michael.